particolarmente piaciuto come suggestione, naturalmente è su un terreno di comunicazione del discorso pubblico fortemente evocativo, anche se con alcuni contenuti interpretativi ben precisi, di cui dopo magari discuteremo. Adesso entriamo invece dentro una riflessione più di carattere storico-interpretativo col professor Valeri Gano dell'Università Bertolini di Perugia, la Shoah tra l'antisemitismo e la Chiesa.
Grazie. Il 28 ottobre del 1965 i padri conciliari riuniti nella Basilica di San Pietro approvarono e promulgarono vari documenti, tra cui la breve e dirompente dichiarazione sui rapporti della Chiesa Cattolica con le religioni non cristiane, la nostra età. Il testo, che tra l'altro rappresenta una svolta nei rapporti tra cattolici ed ebrei, fu approvato con 2221 placet e 88 non placet. Da dove sorgeva questa nuova sensibilità di cui la nostra età è l'espressione? A fare da sfondo al graduale e tortuoso affermarsi di una nuova immagine del popolo ebraico nel mondo cattolico è il grande travaglio che investì la Chiesa tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento, in cui si imposero vari movimenti di rinnovamento in altrettanti settori della vita ecclesiale. Importante fu anche il confronto con la modernità, che lanciò temibili sfide alla tradizione cattolica. Tutte queste sollecitazioni, interne ed esterne, avrebbero incito profondamente sulla ridefinizione dell'identità della Chiesa nel Novecento. I cattolici, guardandosi allo specchio, cominciarono a scorgere dei tratti del proprio volto che la tradizione controversistica antigiudaica aveva messo in ombra. Cominciarono a scorgervi, cioè, dei tratti semitici, riscoprendo le proprie radici ebraiche sulla base della riscoperta del Gesù storico e anche, e quindi, del Gesù ebreo, poi della riflessione sulla lettera ai Romani di Paolo e sul rapporto tra Antico e Nuovo Testamento. In questo contesto non vanno inoltre dimenticate le sollecitazioni ebraiche dirette o indirette. Pensiamo in dopoguerra all'infaticabile lavoro di Shul Isaac. Tutto ciò contribuì al progressivo affermarsi nei circoli cattolici più sensibili all'argomento di una consapevolezza che trovò una prima espressione nell'opera di Maritain, dal significativo titolo Le possible antisemitismo del 1937. La svolta conciliare quindi arriva su un terreno in parte già arato e pronto a raccoglierla. Ricordiamo che parliamo sempre di fenomeni di minoranza, che però acquistano tutto il loro valore se valutati in prospettiva. Infatti, 20 anni dopo, con la fine della Seconda Guerra Mondiale, questo nuovo approccio dei cattolici al mondo ebraico era fenomeno di minoranza qual era, appannaggio di piccoli gruppi, riuscì ad imporsi trovando consacrazione dei documenti conciliari. Bisogna precisare che per alcune delle vicende e delle esperienze a cui faremo cenno non è possibile usare la categoria di filosemitismo, perché in vari casi si tratta di fatti ed eventi che ancora non rompono con l'abituale immagine teologica dell'ebreo reietto da Dio e quindi anche dalla Chiesa, e non sfuggono alla tradizionale prospettiva conversionistica. Due aspetti che hanno concorso alla ridefinizione dell'identità cattolica e quindi contribuito alla riscoperta delle radici semitiche della Chiesa furono l'affermarsi del movimento biblico e il confronto tra la Chiesa, i nazionalismi e i fascismi, con la loro carica razzista e antisemita. Due vicende legate tra loro più di quanto possa sembrare a prima vista. Su questi aspetti concentreremo la nostra attenzione. Il movimento biblico si affaccia nel mondo cattolico con difficoltà e incertezze nell'ultimo decennio dell'Ottocento. Grande animatore ne sarà padre Lagrange, dell'ordine dei predicatori. L'importanza di Lagrange sta nell'aver fondato una vera e propria scuola, l'École biblique di Gerusalemme, con la sua rivista, la Revue biblique. Lagrange e gli studiosi che lo attorniavano non si ponevano il problema dei rapporti con l'ebraismo. Non è facile trovare nei loro scritti accenni diretti al problema che stiamo affrontando. Ma lo studio delle origini cristiane e della Bibbia, in particolare la riflessione sull'Antico Testamento con la questione del Pentateuco, doveva portare anche ad una rivisitazione dell'ambiente in cui la Bibbia era stata scritta e in cui era sorto il cristianesimo. L'attitudine controversistica venne messa da parte, anche perché i nemici da combattere erano altri. I razionalisti che tentavano di dimostrare la scarsa attendibilità del testo biblico, sottoponendolo ad una strana critica testuale e filologica. Il nuovo carattere storico degli studi biblici facilitava la scoperta delle origini ebraiche del cristianesimo, tanto più che numerosi studi cominciavano a mettere in stessa relazione l'insegnamento di Gesù con la tradizione religiosa ebraica del suo tempo, contrariamente a quanto avevano fatto gli studiosi cattolici che avevano accentuato la discontinuità tra l'insegnamento del fondatore del cristianesimo e il mondo religioso ebraico. Queste provocazioni saranno in qualche modo metabolizzate in alcuni ambienti cattolici, tanto che Lagrange nel 1930, data non casuale, ricordiamo che il nazismo si stava imponendo in Germania come importante forza politica, nel 1930, quindi dicevamo, Lagrange potrà scrivere: Gesù Cristo, che noi adoriamo come Dio, ma anche come vero uomo, è nato in Giudea e vi ha predicato la sua dottrina. E dalla Giudea i suoi discepoli, tutti ebrei, si sono sparsi per il mondo. Più la critica approfondisce lo studio di questo movimento religioso, più essa riconosce il suo punto di partenza ebraico, cosa che per noi non conosce minimamente la sua originalità divina. È interessante notare come il processo della riscoperta dell'ebraicità di Gesù avvenne nello stesso periodo, pur con accenti e dinamiche diversi, nel mondo cattolico, ma anche nel mondo ebraico. Pensiamo a alcuni studiosi come Klausner, Montefiore, Elia ben Amozeppe, Felice Momigliano. Con gli studi biblici comincia a sorgere una nuova sensibilità che però ancora non rompe con i tradizionali schemi teologici antigiudaici. Se Lagrange considera le religioni semitiche, e in particolare la religione ebraica, su un gradino più alto rispetto alle religioni degli altri popoli vicini, è pur vero che giudica molto severamente il Talmud come un testo arido in cui manca il senso della bellezza e della realtà, richiamando in questo modo alcuni temi dell'antitalmudismo cattolico. Allo stesso modo, nell'Evangelo di Gesù Cristo, sempre del 1930, rimane invariata l'accusa di deicidio, seguita però dalla sottolineatura dell'atteggiamento contrito delle donne al passaggio di Gesù flagellato diretto al Golgota. Se da una parte quindi si confermava la tradizionale dottrina del deicidio, dall'altra si metteva in risalto la molteplicità degli atteggiamenti degli ebrei rispetto alla condanna a morte di Gesù. Con Lagrange e i primi studi biblici si apre un varco nel mondo cattolico. Anche altri biblisti e storici cattolici contribuiranno a formare questa nuova sensibilità. Pensiamo a Giuseppe Ricciotti. Se Lagrange si mantiene sempre ad un livello di alta cultura in dialogo con il mondo accademico e con gli specialisti del settore, Ricciotti fu un divulgatore di alto livello, capace di muoversi disinvoltamente nel mondo universitario allo stesso tempo di parlare alla gente comune. Pensiamo alla storia di Israele del 1932-33, con le sue numerose ristampe, ma soprattutto alla vita di Gesù Cristo nel 1941, un vero e proprio caso editoriale. Attraverso Ricciotti, questa nuova sensibilità verso gli ebrei, maturata nell'ambito degli studi biblici, raggiunse il grande pubblico dei fedeli, arricchendosi di un altro carattere, cioè una particolare attitudine simpatetica verso il mondo ebraico. Di questo atteggiamento troviamo altri esempi nella cultura cattolica della prima metà del Novecento. Pensiamo a Semeria, Colomelli o all'Associazione degli Amici di Israele. La prospettiva era sempre conversionistica, ma inevitabilmente questo nuovo atteggiamento introdusse degli elementi di novità che fermentarono. Durante la tredicesima settimana di studi missionari, tenutasi a Bari nel settembre 1935, Ricciotti tenne una significativa relazione sul mondo ebraico che introduceva con queste parole: lo studioso cattolico che voglia farsi un concetto giusto e sereno del giudaismo odierno deve avvicinarsi ad esso con disposizioni di spirito del tutto particolari. Come studioso gli deve vedere nel giudaismo una delle religioni più nobili ed elevate che siano mai apparse sulla terra, anzi diretta con uno dei più giudati. Come cattolico, egli deve vedere nel giudaismo l'antico ceppo da cui è spuntato il cristianesimo. Deve aver presente che le sacre scritture del giudaismo sono sacre scritture anche per lui cristiano. Deve lamentarsi che Gesù Cristo, gli apostoli, i primissimi cristiani erano tutti di stirpe giudaica. Avviandosi alla conclusione, delineando il giusto atteggiamento con cui il cattolico doveva avvicinare l'ebreo per conquistarlo alla fede, Ricciotti scrive: un cattolico, per avvicinarsi spiritualmente il più possibile ad un giudeo, deve avere un grande amore per lui e una conoscenza almeno buona del suo mondo spirituale. Troppo riprovevoli storicamente e cristianamente sono certi atteggiamenti del passato per cui l'ebreo era soltanto il discendente degli uccisori di Gesù Cristo e quindi era giustificata a suo riguardo qualunque calunnia. E continua, a cominciare da quella ripetuta fino ai nostri giorni del sacrificio rituale di un cristiano compiuto in occasione della Pasqua ebraica. Infine Ricciotti giustifica l'amore, secondo lui, dovuto agli ebrei non solo in una prospettiva tattica tesa alla conversione, ma in forza della gratitudine che il cattolico deve comunque provare nei confronti del popolo da cui ha ricevuto le scritture e da cui è sorto Gesù. Se l'ebreo si converte, diciamo, è meglio, ma anche se non si converte, merita amore e se non altro rispetto. E qui in luce è superata la prospettiva conversionistica. In un articolo del 1938 sull'Avvenire d'Italia, di cui avremo modo di parlare in seguito, Ricciotti esprime inoltre un giudizio non scontato su una vicenda nei confronti della quale i cattolici, almeno fino alla Seconda Guerra Mondiale, hanno avuto un atteggiamento ambiguo, cioè l'emancipazione civile, a cui Israele, secondo l'autore, aveva ogni diritto. Posizione nettamente negativa di Ricciotti la esprimeva invece sul fenomeno sionista, considerato completamente secolare e animato da spirito nazionalista. I lavori dei biblisti, inoltre, spesso ispirarono e sostennero pensatori che effettivamente rompono molto presto con la tradizionale teologia antigiudaica. Pensiamo in particolare a Maritain, che fin dal 1937 si espresse nel famoso saggio del possibile antisemitismo. In una risposta alle critiche subite per questa presa di posizione, riferendosi all'esegesi della lettera di Paolo ai Romani, ai capitoli 9 e 11, Maritain cita spesso il commento che Lagrange scrisse di questa epistola, sottolineando le affermazioni di quest'ultimo circa l'irrevocabilità dell'elezione del popolo di Israele. Su questo terreno, alcuni settori della cultura cattolica francese, dopo lo sbandamento della visione all'Action Française e il dramma della guerra di Spagna, matureranno una particolare avversione contro il fascismo e le sue derive imperialiste e razziste, ricollocando al centro della propria riflessione teologica il rapporto tra la Chiesa e Israele e relegando in soffitto una lunga serie di stereotipi antigiudaici e antisemiti. Pensiamo a Maritain, a Mauriac, a Oscar de Ferenzi, a Bonsilvain, alla rivoluzione di Bernanos. Il riferimento costante di questi intellettuali francesi era Léon Blois, controverso autore di Le Salut par les Juifs, La Chiave della Salvezza, scritto in risposta alla campagna antisemita di Edouard Drumont, autore, secondo Blois, di ponderosi libelli con cui regolarmente affligge i popoli cristiani. Questo testo, dalle forti tinte profondamente intrisognanti in giudaismo, è importante perché ci aiuta a intravedere la contrapposizione che sorge fra il tradizionale antigiudaismo cattolico e il moderno antisemitismo, peraltro legati da complessi fenomeni di contaminazione reciproca. Contrapposizione in particolare su un punto, i rapporti tra il cristianesimo e la sua radice ebraica e il valore da assegnare all'Antico Testamento. Esemplificativa di questo contrasto è la reazione sdegnata di Blois alla campagna per il lancio della rivista La Libre Parole di Dumont, fatta con la scissione di molti manifesti. Quando sulle nostre mura riluttanti, scriveva Blois, campeggiò la spaventosa effigie di quel sacrilego buffone, Dumont appunto, rivestito dell'armatura da cavaliere del Santo Sepolcro nell'atto di calpestare niente meno che Mosè. E nel suo diario annotava: l'ignominia di questa immagine è inenarrabile. Questa vicenda ci introduce al tema successivo. I movimenti nazionalisti e i fascisti, con la loro carica razzista e antisemita, ponevano molti problemi alla Chiesa Cattolica. L'antisemitismo razzista non rinveniva nel Talmud la frattura ideologica individuata dai controversisti cattolici tra un prima integro, da cui per inciso era sorto il cristianesimo, e un dopo traviato nella vicenda del popolo ebraico, anche se l'antitalmudismo, dobbiamo dire, è una tematica non disdegnata dall'antisemitismo razzista, che ha la caratteristica di essere onnivoro. La tentazione di gettare lo sguardo anche più indietro era troppo forte, anche perché il Talmud altro non era se non il commento ad un altro libro, o meglio, ad una raccolta di libri, l'Antico Testamento, che diventava insieme al Talmud e ai protocolli degli anziani di Sion documento della sovversione ebraica. In questa prospettiva l'Antico Testamento, il Talmud e i protocolli rappresentavano la trilogia della conquista ebraica del mondo. Il legame tra il primo, l'Antico Testamento, e l'ultimo testo, i protocolli, è rappresentato dai riferimenti che nei protocolli si trovano alla congiura già operante ai tempi di Neemia e di Salomone, considerato dal curatore russo dei protocolli, Nilus, come capostipite dei savi. Uno dei commentatori dei protocolli, il propagandista russo Kevakov, arrivò a sostenere che l'Apostolo Paolo non fosse estraneo alla congiura dei savi di Sion. L'argine era rotto e il cristianesimo stesso non poteva sfuggire alla condanna di tutto ciò che fosse intriso di spirito ebraico. Qui ha origine la componente anticristiana che si annida nell'antisemitismo moderno e che fa differenza con il tradizionale antigiudaismo cattolico. E qui di nuovo ha origine il richiamo al paganesimo, più o meno esplicito, come unica soluzione alla ricerca di radici non ebraico-cristiane a cui ricorsero molti movimenti nazionalisti. L'unica ancora di salvezza per il cristianesimo era tagliare le proprie radici ebraiche. Questa era la sfida lanciata alla Chiesa dai movimenti nazionalisti e dai fascismi. In questa prospettiva nacque il mito del Gesù ariano, tanto caro a Chamberlain, e il tentativo di nazionalizzare il cristianesimo, mettendolo in relazione con le culture locali pre-cristiane, piuttosto che con il retroterra orientale ebraico-palestinese. L'idea che Gesù fosse ariano circolava tra gli orientalisti a cavallo fra 800 e 900. Si pensi a Friedrich Delitzsch o a Paul Hout, assirologo americano, a cui rispose il rabbino Kayes sulla rivista Il Barzocco di Firenze. Della stessa opinione era l'antisemita e futuro gerarca nazista Arnold Dinter, successivamente espulso dal partito. Il propagandista Emil Jung espose le sue teorie in vari volumi tra il 1920 e il 1935, sostenendo che Gesù fosse nato da una relazione tra Maria e un soldato romano. Di questa idea, tra parentesi, si trova traccia nella letteratura cristiana ed ebraica antiche. Un suo volume del 1924 terminava con il curioso racconto di una riunione segreta di alti dignitari cristiani in cui si delineavano i piani per la conquista del mondo, una sorta di trasposizione cristiana dei protocolli. Alcuni studiosi antisemiti, per degiudaizzare il cristianesimo, sostenevano che la vera fonte del messaggio evangelico andasse ricercata nelle filosofie delle religioni orientali come il buddismo o l'induismo, idea abbastanza diffusa all'inizio del Novecento. In alcuni casi si sosteneva che la stessa figura di Gesù fosse stata plasmata a immagini degli eroi e delle divinità orientali. Così Joseph Lippel, studioso austriaco di storia delle religioni, che dietro al Gesù dei Vangeli vedeva l'indiano Krishna. Chamberlain, Delitzsch e Jung furono esplicitamente citati da Alfred Rosenberg, famigerato ideologo del nazismo, per accreditare la tesi della realità di Gesù, peraltro in un'opera dal carattere eminentemente neopagano, come il suo mito nel XX secolo. La stessa idea si trova in Hitler e non sorprende che uno dei primi ad aver intravisto questo possibile riscatto dei casi però nel tentativo disperato di non rinnegare le espressioni del classico antigiudaismo, anche virulento, ma allo stesso tempo di non lasciarsi trascinare su un sentiero minato che non poteva imboccare senza trovarsi a disagio, sia per le implicazioni ideologiche, sia per i compagni di strada che si sarebbe trovata. Emblematici di questa situazione insostenibile sono gli articoli della Civiltà Cattolica sull'argomento, a firma di Enrico Rosa, il direttore. Paradigmatico l'articolo apparso nel 1934 su due numeri della rivista, in cui Rosa, prendendo spunto da una nuova, da una edizione di un testo antisemita nazista, tentava di rispondere alle affermazioni anticattoliche e antiromane che mirano, scrive Rosa, a confondere e accomunare nella medesima condanna i giudei e i cattolici, o come essi dicono, cioè i curatori di questo volume nazista, Giuda e Roma. Rosa deplorava l'impugnazione antisemita dell'Antico Testamento e il carattere scalmanato ed estremo dell'antisemitismo nazista, ma allo stesso tempo riconosceva che molte delle notizie che si traevano dalla pubblicazione nazista confermano certamente, scriveva Rosa, l'esistenza e la gravità del pericolo ebraico. Stesso giudizio che nell'articolo Rosa dava sui protocolli dei esami di Sion, in cui alle molte curiose e utili notizie, scriveva Rosa, si frammischiavano esagerazioni e assurdità incredibili. Nonostante tutto, costoro, concludeva Rosa, cioè gli autori del libro nazista, apparirebbero scusabili e forse pure degni di encomio se la loro opposizione politica contenessero dentro i limiti di una tollerabile resistenza ai maneggi dei partiti e delle organizzazioni giudaiche. Tanto più che tale eccesso di fanatismo, finisce Rosa, attenua senza dubbio l'efficacia pratica del mondo antisemitico. Il primo a trarre tutte le logiche e conclusioni da questa complessa situazione abbiamo detto su Maritain, con la chiara affermazione del possibile antisemitismo per i cattolici. Ma se noi troviamo sicuramente la posizione più compiuta, su questa scala la sua non fu una voce isolata, anche perché la Chiesa, difendendo gli ebrei, difendeva in primo luogo se stessa. E spesso i vecchiani si confondevano alla riconferma dello speciale legame che unisce inesorabilmente le due fedi, pur nella loro diversità. Infatti, come si legge sull'Osservatore Romano, nell'articolo Il dramma di Israele della fine del 1937, i suoi, Israele, nemici, prima di essere antisemiti sono dei pagani che hanno edificato uomini e beni mondani per muovere guerra contro Dio. E come scriveva Ricciotti nel 1935, ora che ebraismo e cristianesimo siano due tronchi provenienti da uno stesso ceppo è un fatto storico indiscutibile. Chi scalza il ceppo comune viene insieme ad abbattere i due tronchi, né si può abbattere l'intero ebraismo senza abbattere una parte anche del cristianesimo. La consapevolezza che sulla questione ebraica si giocasse un problema più vasto, in cui lo stesso cristianesimo era chiamato in causa a cagione della inesorabile prossimità tra le due fedi, era abbastanza diffusa nel mondo cattolico. Abbiamo visto l'Osservatore Romano e Ricciotti, ma potremmo citare Mario Bernisciolli, per cui la logica religiosa dell'antisemitismo, scrive, conduceva al suo sfociare fatale nell'anticristianesimo, o Ernesto Bonaiuti, per cui la società cristiana ha cessato di essere definitivamente cristiana da quando ha perso la consapevolezza profonda dell'inseparabilità del destino di Israele da quello della cristianità. E ricordiamo che Bonaiuti era amico di Arcangelo Ghisleri, uno dei pochi intellettuali coerentemente antirazzisti che sarebbe scomparso proprio nel 1938. Ma anche la riflessione che Pio XI, il Papa, stava maturando sui rapporti tra ebraismo e cristianesimo, antico e nuovo testamento, conduceva in quella direzione, come vedremo. Ma inoltre segnalato come nel Novecento gli ambienti cattolici più sensibili cominciarono confusamente a percepire come la resistenza di Israele in una prospettiva religiosa fosse un mistero, e non solo e non tanto per la conseguenza della cattiva disposizione del popolo dalla dura cervice Wolff, pur con la sua prosa ferocemente antigiudaica, scrive: questa cervice di disobbedienti e di perfidi che Mosè, trovato così dura, ha affiancato la furia degli uomini. È sufficientemente dimostrato quindi che non c'è niente da fare e, tenuto conto di quel che Dio sopporta, a un'anima religiosa conviene chiedersi se nel popolo orfano, cioè nel popolo di Israele, condannato in tutte le assise della speranza, ma che nel giorno fissato avrà forse il diritto di ricorrere in appello, non si nasconda a un punto qualche mistero da adorare infinitamente. Allo stesso modo, Agostino Bea, che sarà uno degli artefici del riavvicinamento tra cattolici e ebrei nel secondo dopoguerra, in un articolo del 1920 parla di mistero riferito a Israele. Bonsilvain parla di enigma che inevitabilmente richiede come spiegazione qualche misterioso piano dell'Onnipotente. Secondo Mario Bendiscioli, la coscienza cristiana avverte confusamente nella resistenza del popolo ebraico qualcosa di quelle qualità singolari che non designava la custode della rivelazione divina prima di Cristo. Per Mariten, Israele è un mistero della stessa natura del mistero del mondo e del mistero della Chiesa, nel cuore anch'essi della redenzione. La categoria del mistero non era nuova applicata in Israele, era già stata utilizzata dagli antisemiti, che vedevano nella religione degli ebrei un altro che riti misterici e, da un punto di vista cosmico, guardavano Israele come ad un mysterium iniquitatis. Nella prospettiva cattolica i termini si rovesciano e si comincia a guardare ad Israele come un mysterium salutis. Il riferimento scritturistico a cui ci si richiamava o per una rivendicazione dello stretto rapporto generativo tra Israele e la Chiesa o, al contrario, per l'individuazione dell'origine della degenerazione semitica del cristianesimo era il corpus paolino. In particolare la lettera ai Romani, così Lagrange, Bea, Ricciotti, Maliten, Buonaiuto e Piumbici, ma anche, in senso inverso, Rosenberg e Gerlaco. Gli intrecci sopra tratteggiati tra antisemitismo e anticristianesimo non sono estranei anche a certi settori della cultura italiana, soprattutto di alcuni di quelli che poi confluirono nel fascismo. Questa versione al cristianesimo semitico molto spesso coesiste con l'affermazione di un cristianesimo positivo, romano o occidentale, che viene individuato nel cattolicesimo, continuatore della tradizione imperiale, si pensi al diritto al latino, e accettato più come fattore identitario e culturale che come fattore religioso e spirituale. Così si può spiegare il giudizio contraddittorio sul cristianesimo che si nota nei testi di intellettuali e politici laici tra 800 e 900 come Guglielmo Ferrero, Paolo Rana, Mussolini, Rocco. Orana in particolare, nella sua opera Cristo e Quirino, teorizzò la romanità e la latinità del cristianesimo nella sua variante cattolica, tentando di tagliare le radici semitiche per farne del cattolicesimo un frutto del genio latino. Secondo Orana, il cattolicesimo nacque a Roma sul fondamento del corpus oraziano, non in Palestina, in ambiente ebraico, sul fondamento del corpus evangelico, considerato da Orano una fantasia e una parola senza efficacia d'azione. La confessione cattolica, nel pensiero di Orano, non sarebbe altro quindi che una paganizzazione del cristianesimo o un cattolicesimo romanizzato. Questa forte suggestione della tradizione romana non era nuova anche in ambienti cattolici, risaliva niente meno che anche a Dante, che nel Purgatorio faceva dichiarare a Beatrice: sarai meco senza fine cive di quella Roma onde Cristo è romano. Cristo e Quirino ebbe sicuramente una certa influenza su Mussolini, che lo citò nel discorso sugli accordi del Laterano tenuto alla Camera nel maggio del 29, e che vale la pena di citare. Questa religione, il cristianesimo, è nata nella Palestina, ma è diventata cattolica a Roma. Se fosse rimasta nella Palestina, continuò Mussolini, molto probabilmente sarebbe stata una delle tante sette che fiorivano in quell'ambiente arroventato. Il nostro collega Paolo Rano non si dovrà dunque se io, che ho letto nella prima e nella seconda edizione il suo pregevole libro Cristo e Quirino, Gli ricordo che egli stesso additò precursore del cristianesimo nel poeta Orazio. Per sottolineare la continuità del pensiero mussoliniano sull'argomento, la persistenza degli echi oraniani, in cui convivevano un antisemitismo e anticristianesimo, converrà a citare le parole del Duce dell'agosto del 38, tratte dal diario Luciano, in occasione della crisi tra la Chiesa e il fascismo, proprio per la tirata razzista del regime. Scrive Ciano: è violento contro il Papa. E cita le parole di Mussolini: io non sottovaluto le sue forze, ma lui non deve sottovalutare la mia. L'esempio del 31 insegna un momento di altra crisi tra regime e fascismo, tra la Chiesa e il fascismo. Basterebbe un mio cenno, continua Mussolini, per scatenare tutto l'anticlericalismo di questo popolo, il quale ha dovuto faticare non poco per ingurgitare un Dio ebreo. Continua Ciano: mi ripete la sua teoria di cattolicesimo paganizzazione del cristianesimo, e conclude citando le parole di Mussolini: per questo io sono cattolico e anticristiano. L'introduzione iniziale del razzismo, con la sua carica anticristiana legata al mito Alianza, che portava a svalutare il cristianesimo per la sua origine ebraica, evidenziò gli elementi religiosi latenti dell'ideologia fascista. Essi trovavano espressione in particolare nei gruppi giovanili, in una concezione fortemente antagonista tra fascismo e chiesa. Esemplificativo in questo senso è un dibattito sotto sulla difesa della razza, la rivista antisemita del regime, a seguito di una lettera di un avanguardista di Milano inneggiante al paganesimo e contro il cattolicesimo antirazzista. La discussione venne animata da molte lettere che sottoscrivevano le affermazioni dell'avanguardista milanese, sostenendo che il fascismo fosse una religione e come tale antitetico al cristianesimo cattolico, oppure che i giovani volevano sostituire l'altare della patria a quello della Chiesa, o ancora che il cristianesimo fosse una specie di socialismo distruttore di Roma, oppure che abbia esercitato la sua funzione, che abbia esaurito la sua funzione nel Medioevo, fino all'affermazione di rigettare Cristo in quanto straniero. Di particolare interesse poi la risposta della redazione della difesa della razza, che riprendeva le teorie di Orano e sosteneva che il cattolicesimo non era merce di importazione. Il cristianesimo era divenuto cattolico a Roma, perché Roma era cattolica prima che vi giungesse la predicazione cristiana. In Italia una delle voci più impegnate nel contrastare queste opinioni fu appunto quella di Giuseppe Ricciotti. Nel febbraio del 34, dando notizia degli sviluppi della crisi evangelica, cioè delle chiese protestanti nella Germania nazista, Ricciotti scriveva, animato anche da uno spirito antiprotestante: il delirio protestante germanico si può ricapitolare in queste affermazioni, scriveva Ricciotti. Gesù Cristo non poteva essere di stirpe ebraica, egli era di razza ariana. Le scritture tipicamente ebraiche, cioè l'intero Antico Testamento, sono del tutto indegne di un odierno cristiano ariano. Sono questi avvenimenti soltanto politici? Si chiedeva Ricciotti. Pur volendo concedere tutte le attenuanti possibili, non si potranno riconoscere che affermazioni di tal genere colpiscono in pieno le basi stesse del cristianesimo. I razzisti protestanti di Germania, scriveva Ricciotti, scaraventano dalla finestra l'Antico Testamento e pretendono conservare soltanto il nuovo. No, cari, proprio no. Le due parti sono legate indissolubilmente da santissimi fili, cosicché vi accadrà questo bel fatto: quando l'Antico Testamento da voi scaraventato avrà oltrepassato il telaio della finestra, esso, per mezzo di quei sottilissimi fili, si tirerà presto anche il Nuovo Testamento da voi lasciato sul vostro tavolo, e ambedue finiranno nel fango della strada. Là saranno tranquillamente calpestati dagli stivali ariani. Dopo una martellante campagna di stampa antisemita portata avanti dal Tevere, giornale diretto da Alessio Interlandi, che poi dirigerà anche la difesa della razza, alla fine del 1937 l'Osservatore Romano, il giorno di Natale, prendeva posizione, cogliendo l'occasione dall'uscita di un volume dal titolo Les Juifs a cura di Claudel, in cui comparve per la prima volta il già citato saggio di Maritain. L'articolista esordiva con queste parole: la festa del Natale eroga davanti allo spirito il dramma spirituale di Israele, il dramma di questa razza dalla quale è nato il Salvatore, e dopo aver chiarito la posizione cattolica, non per seguitare ma convertire, continuava: che hanno verificato luoghi e ben montato in nuove guerre contro il miglio. E terminava. L'antisemitismo è non solo contro le finalità terrene e nazionali del popolo israelita, ma pure una fase della lotta contro le fedi che il rinascente e il rinato paganesimo suscita e scatenerà a distanza della vita politica mondiale. La risposta del terreno si fece attendere. Nel gennaio del 38, un articolo dal significativo titolo Crispus si leggeva: nel numero di Natale l'Osservatore Romano pubblica un articolo in cui deplora vivamente il crescere del movimento anti-ebraico. Questo strano atteggiamento, continua il Tevere, culmina nell'affermazione che si è indegno per seguitare quella razza alla quale è appartenuto il nostro Signore Gesù Cristo. Di fronte a questa affermazione, secondo l'articolista, sarebbe imperdonabile delle strade differenti, poiché Cristo fu di religione ebraica ma non di razza. E allo stesso modo Salomone, Davide e i maggiori profeti, corollario naturale della prima affermazione, dato che Gesù discendeva dalla scritta di Davide. Il 10 febbraio del 38, l'Osservatore Romano, sull'Osservatore Romano gli rispondeva Ricciotti in un articolo dal titolo Alla scuola di Arcimbaldo, che richiamava le gesta di un famoso ciarlatano romano, e tanto basta. Poco dopo, tra maggio e giugno dello stesso anno, Ricciotti tornava sui rapporti tra cristianesimo e ebraismo con ben tre articoli sulla fine d'Italia. Il primo, pubblicato il 24 maggio del 38, vedeva la luce appena 15 giorni dopo il viaggio di Hitler in Italia, e ne sembra una diretta conseguenza. L'autore, richiamando l'attualità della questione e la gravità del problema, esordiva affermando che la cosiddetta questione ebraica nel presente aveva un carattere razziale, questione dunque oggi nazista, ma non questione religiosa, né in difesa della religione di Gesù Cristo, né in offesa alla religione di Mosè. E continuava: l'antisemita è più che pagano. Dopo la promulgazione delle leggi razziste, Ricciotti continuò a far sentire la sua voce sempre sulla fine d'Italia, con un articolo a prima vista innocuo, ma dalla forte carica provocatoria, sull'alleanza di Roma con i Maccabei, era questo il titolo, che metteva in risalto, senza mai nominarla, la diversa politica di Mussolini rispetto a quella di Roma antica, a cui propagandisticamente il dittatore si rifaceva. Ma la cosa più interessante da notare è che Ricciotti si trovava sulla stessa linea di Pio XI, che cotta la sfida fascista, i pericoli di una lettura ariana o romanizzata del cattolicesimo, dopo vari interventi tesi a scongiurare l'avvicinamento ideologico tra il nazismo e il fascismo sulla questione della razza, il 6 settembre del 38 affermò nel suo discorso forse più accorato dedicato alla questione: l'antisemitismo è un movimento antipatico, un movimento al quale noi non possiamo, noi cristiani, avere alcuna parte. A questo punto il Papa, secondo un testimone diretto, non riuscì più a trattenere la sua emozione ed è piangendo che i discepoli passi di San Paolo mettono in luce la nostra discendenza spirituale d'Abramo. E cita il Papa: con Cristo e nel Cristo noi siamo nella discendenza spirituale di Abramo. No, non è possibile ai cristiani di partecipare all'antisemitismo. Noi riconosciamo a chiunque il diritto di difendersi, di prendere le misure che lo proteggano contro tutto ciò che minaccia gli interessi legittimi, ma l'antisemitismo è inammissibile. Noi siamo spiritualmente semiti. Non si può negare il carattere personale delle riflessioni papali che dettero origine a questo discorso. Peraltro all'epoca, poco conosciuto in Italia, ma segnalato da Maliten in un opuscolo pubblicato a Londra nell'aprile del 39. Risulta altrettanto evidente come le parole del Papa rispecchiassero le preoccupazioni e le ansie degli ambienti più sensibili della cultura cattolica all'incontro con il mondo ebraico, riconosciuto come componente ineliminabile della progressione della propria identità. Con il successore di Pio XI le cose cambiarono. Per Pio XII l'antisemitismo non è più in cima all'agenda papale. Eletto nel 39, egli concentra i suoi sforzi per evitare prima lo scoppio della guerra, poi il coinvolgimento dell'Italia. Quello che alcuni hanno definito il demone della diplomazia prende il sopravvento. Come nella prima guerra mondiale, la guerra si dichiara imparziale, sia per la presenza di cattolici in tutti gli schieramenti, sia nella segreta speranza di giocare un ruolo di mediatrice tra i due contendenti. Tutto questo, insieme al peso della tradizione antigiudaica, per cui non era eccessivamente scandalosa una segregazione moderata, giocò a sfavore di una chiara presa di posizione contro le politiche persecutorie prima e le deportazioni poi, tanto più a ragione dei dischi che si sarebbero corsi. La Shoah è senza dubbio la più grande sconfitta del cristianesimo europeo. Questa nuova sensibilità di cui abbiamo delineato alcuni tratti non riuscì ad incidere in maniera significativa su una vicenda così drammatica. Ma la stessa esperienza traumatica della guerra, con la vicenda dell'accoglienza dei perseguitati negli ambienti ecclesiastici e la convivenza ebraico-cristiana d'emergenza, diciamo così, ha lasciato un segno profondo e ha fatto sorgere una nuova sensibilità in questi ambienti, in alcuni ambienti del mondo cattolico. Si trattò di un'esperienza molecolare, quella dell'accoglienza durante l'occupazione nazista, fatta di incontri casuali o dell'approfondimento di una frequentazione precedente. In quei mesi si creò una situazione inedita, una condizione estrema che sconvolse abitudini e spesso spazzò via diffidenze ed estranità in chi ne fu travolto. Dai rifugi si uscì diversi, ospitati e ospitanti. Fu un cambiamento delle coscienze difficilmente misurabile e quantificabile, ma fu senza dubbio una delle premesse della svolta conciliare dei rapporti tra cattolici e ebrei. Abbiamo visto questioni sorte all'interno del movimento biblico abbiano trovato rispondenza nella reazione cattolica alle sfide dei movimenti fascisti, contribuendo a creare quella nuova sensibilità verso Israele che, prima al pannaggio di pochi, si viene delineando con più chiarezza sotto il pontificato di Pio XI, fino a farsi strada nelle stesse riflessioni papali. Parliamo ancora di posizioni di minoranza, ma le due componenti su cui ci siamo soffermati e l'esperienza traumatica della guerra nelle trame del vissuto dell'accoglienza ci aiutano senza dubbio ad arricchire il quadro delle premesse alla maturazione della svolta conciliare e alla presa di coscienza della prossimità tra le due fedi. La prospettiva storica, se ci soccorre di individuare i precedenti del concilio che fuggono a uno sguardo superficiale, che come silenziosi fiumi carsici hanno attraversato la storia della Chiesa con fugaci reversioni, fino all'esondazione del secondo dopoguerra, ci aiuta anche a valutare con attenzione la sua non facile ricezione, cioè la non facile ricezione delle novità conciliari. La prospettiva preconciliare non si è inabissata da un giorno all'altro, come mostra questo piccolo ma sintomatico episodio. Nel 1966 le edizioni Lehmann di Torino, legate ai Salesiani, pubblicarono il testo della nostra età con un ampio commento. La parte relativa all'ebraismo fu affidata a Bruno Mussa, domenicano di origine ebraica e stretto collaboratore di Agostino Bea nella redazione della nostra età. Il saggio di Ussar è molto articolato e non nasconde le passate responsabilità cristiane nella diffusione dell'odio antiebraico, tanto che in una nota della redazione veniva specificato che l'autore spesso utilizzava studi di origine ebraica o neocattolici e se non si metteva in dubbio la realtà dei fatti narrati non si poteva essere sempre d'accordo sull'interpretazione e talvolta sulla generazione. La generalizzazione dei medesimi. Il medesimo autore, continua la nota della casa editrice, tratta qui soltanto della componente religiosa dell'antisemitismo, presupponendo la conoscenza di altre componenti come quella economica, politica, sociale e psicologica, per le quali una parte di responsabilità ricade anche sugli ebrei. Siamo nel 1966. Se da una parte quindi la nostra età è il punto di arrivo di un lungo cammino in cui abbiamo cercato di mettere in luce alcuni aspetti, dall'altra è l'inizio di un'altra complessa e incerta fase caratterizzata dalla ricezione delle novità conciliari in una difficoltosa dialettica fra tradizione e aggiornamento, con tutti gli interrogativi che questa situazione apriva nel mondo cattolico. In questa prospettiva la visita di Benedetto XVI in sinagoga, dopo quella di Giovanni Paolo II, viene a suggellare e a istituzionalizzare un'intuizione del Papa precedente e potrebbe costituire l'inizio di una nuova tradizione che rinsalda e conferma la coscienza di un legame profondo tra le due fedi, in forma speculare e contraria all'umiliante tributo rituale che la comunità ebraica